Grazie, cari Sonia.
Allora io ho tre domande. La prima, se si parla molto, lo chiedo a chi si è occupato del sistema politico stamattina. Mi pare di riconoscere che il sistema politico italiano è un elemento, una tendenza di lungo periodo, che non so se è stata seguita, e se può servire per il ragionamento che facciamo noi sull'Italia e sull'Italia. Ed è quella che sostanzialmente ancora nel 1893 pareva, ci parlavo prima di questa cosa, raccontava gli americani il regime parlamentare italiano, ovvero l'assenza di un rapporto di responsabilità tra eletti e elettori. Per cui gli inglesi e gli americani non riuscivano a capire come gli italiani potessero eleggere un parlamentare che aveva detto oggi, ieri, che non sarebbe mai entrato in governo con quel nuovo politico e che però lo fa. Non c'è nessuna sanzione. Mi chiedo se questa vero, cioè che avesse ragione Parito, se questo in qualche modo fa la differenza, se rimane una dorsale di lungo periodo. La risposta ovviamente è un'analisi un po' comparata, anche perché, come ci diceva Locke, le false cause locali sono sempre lì pronte ad assalirci. Quindi vorrei capire se questa è una pista che si può essere seguita. Seconda, che è ovviamente comparata, la risposta non può che essere comparatistica. La globalizzazione, come si diceva fin dal primo giorno, no? Vede una sorta di schizofrenia tra la dimensione economica planetaria e la dimensione politica, che in questi 30 anni mi pare abbia accentuato il processo di municipalizzazione. Dalla prima si parlava, il municipalismo è uno dei più antichi mali e difetti politici, no? Il localismo. Il localismo è una delle risposte alla crisi politica del sistema italiano. Nei primi anni 90, cito una fonte, apro, va al Parlamento canadese, fa un bellissimo, importante discorso sui diritti umani, dice che i diritti umani sono più importanti sui confini nazionali, quindi sono più giusti, perché lo Stato-Nazione ha perso sovranità verso l'alto e verso il basso, quindi regioni e sovranazionalità, no? E se voi andate a vedere negli anni 91, 92, 93 c'è un diluvio di convegni di pubblicazione, soprattutto degli economisti, che dicono che la popolazione non c'è più. Ecco, quindi c'è questo elemento ideologico trasversale. Ha importanza nel sistema politico italiano? Quanto si radica questo ragionamento? Perché io credo che comparatisticamente lo vedo in Austria, in Spagna, nella Jugoslavia degli anni 90, nel modo in cui avviene la divisione cecoslovacca. Terza cosa, spese alimentari. Mi è parso molto interessante. Non so se ha quella curva dell'aumento dei consumi degli anni 80 anche a che fare con una mia diapositiva in cui si vedeva come aumenta il debito pubblico, ma diminuisce la capacità dello Stato di diciamo più soldi in tasca, gli italiani se pagano le tasse. E mi chiedo se le spese alimentari, come ho descritto, molto interessante, calano davvero, o se quelle curve possono essere doppiamente drogate un po' dalla legge di Hegel e un po' magari dalla riduzione dei prezzi. Ecco, questa era una curiosità.
Grazie, Andrea Graziosi.
Grazie ai dipartimenti di Bologna, grazie a tutti i convegni che abbiamo fatto, questo è il convegno, ma come ha funzionato, questo è semplicemente per dire sono molto contento di questa cosa e mi pare molto interessante. Io ho qualche osservazione e domanda dispersi, ne avrei tantissime, ne faccio una, e a Simone che ho apprezzato moltissimo. L'unica cosa è, Fulvio l'ha già detto in un certo modo, la dico in un altro modo, perché uno dice media, sì, le media non solo vanno disaggregate, ma perché i media acquistano spazio allora? Perché c'erano pure prima, perché acquistano questa capacità mobilitante allora? Allora quel discorso sulla crisi dei partiti e l'assorbimento delle ideologie politiche che in realtà c'è già alla fine degli anni 70, perché il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, basta vedere le cose, sono dei morti che camminano, diciamo che logicamente non hanno più, cioè i media crescono perché c'è uno spazio vuoto. E allora poi all'interno del, quando uno studia l'occupazione di quello spazio vuoto, secondo me va disaggregato, dice Fulvio, perché a un certo punto scatta e acquista il peso che riesce a acquistare con la Repubblica, fa quell'operazione estremamente cinica di spostare la Repubblica nel PC, che scatta l'intelligente che dice che il PC non c'è più ideologicamente, che lui può vendere la Repubblica su un'altra scala, diciamo, no? Cosa che riesce. Allora ecco, ti chiedevo una domanda un po' sui motivi della cosa. L'altra osservazione sui consumi, ho apprezzato tantissimo la relazione di Paolo, per davvero molto. Ecco, qui c'è un problema, tutto quel boom dei consumi degli anni 80 dietro c'ha le riforme, sia nella quantità, sia secondo me nella distribuzione, c'ha le riforme degli anni 70, perché c'è la riforma sanitaria, c'è la legge carne che spiega molto della casa, c'è le pensioni, la riforma delle pensioni che spese pensioni. Allora questo lo dico solo perché quando vediamo la storia d'Italia, gli anni 70, no? Uno legge, non faccio nome di colleghi assenti, legge queste storie, gli anni 70 è il blocco, non hanno fatto niente. Gli anni 70 sono il decennio delle più grandi riforme, il governo Monti, come dico sempre, è il governo, lo statuto dei lavoratori, le pensioni, le regioni, c'è un'attività riformista negli anni 70 che fa spavento. No, c'è cioè, presentare le spaventose. Allora questo per ricordare, per seguire Agostino, studiamo gli anni 70, vogliamo studiare le riforme degli anni 70, che guardate non vuol dire apprezzarle, perché hanno avuto anche effetti catastrofici sul debito pubblico, perché sono state però ecco, il focus della ricerca è quello, perché se no non si capisce quello che succede. Fanno le riforme qui. Ecco una breve osservazione: sì, i consumi degli anziani sono aumentati, tutti ci mettiamo a studiare i consumi degli anziani, meno male consumano anche loro, però rimangono la metà di quelli dei lavori dipendenti e indipendenti, quindi una società di anziani, con tutto quello che uno vuole dire che gli anziani vanno pure a Cuba a fare quello che fanno, però spendono sempre la metà di uno giovane, quindi una società di anziani è strutturalmente in crisi, per quanto diciamo non c'ha consumi, per quanto uno possa lodare la nuova stile di vita degli anziani. Gli anziani non mettono su famiglie, eccetera. Quindi è una cosa contraddittoria. Luca, brevissimamente, sempre ultime due cose brevissime, sui vincoli. Federico ha ragione, me lo sposterei sul psicologo, di dare un tavolo psicologico. Gli italiani hanno vissuto come vincolo, una vera vincolo, la globalizzazione, perché la globalizzazione non piaceva. E quindi l'hanno affrontata come vincolo esterno. Che scocciatura la globalizzazione, mi tocca pure questa. E questa un po' però spientra in tutto il tavolo psicologico dell'Italia che ha rifiutato l'immigrazione, questa è la questione. E l'ultima è una brevissima, prima seconda repubblica, d'accordissimo, ma la seconda repubblica poi io uso le categorie che non c'è, per esempio c'è ragione che la seconda repubblica non ha una costituzione, ha comprato quella della seconda col proprio di quella materiale. E guardate, io mi dispiace dire, finisco, non vedo la speranza che se ne faccia una volta, perché cambiare la Costituzione del 40, insomma, del secondo dopoguerra è complicatissimo, perché è una Costituzione che ha tutte le buone parole e le buone intenzioni dentro. E fare una Costituzione diversa, e quindi una Repubblica diversa, perché per fare una Repubblica vera diversa c'è un nuovo patto fondativo, è molto complicato in una situazione come quella che ha già descritto Paolo Capuzzo. Fare un patto fondativo sul cavo di Capuzzo.
Grazie, Luciano.
Grazie. Dunque, avevo un'osservazione sull'ultima relazione che Capuzzo, solamente un'aggiunta. Cosa che è interessante, avevo fatto qualche tempo, proprio qualche anno fa, qualche considerazione sugli investimenti pubblicitari in Italia, che sono, crescono meno del PIL e restano sempre in proporzione del rapporto tra PIL e investimenti pubblicitari più bassi della gran parte dei paesi OCSE, addirittura più bassi di Grecia, Portogallo, Israele. E quindi è un elemento in più di riflessione rispetto al boom dei consumi. Gli anni 50 e gli anni 90, sempre. Anni 90 compresi. C'è un libro che è uscito un paio di anni fa che si chiama Arthritic Japan, e credo che tra pochino scriveremo un Arthritic Italy a proposito dei consumi degli anziani, perché dovremo fare tra pochino il confronto su quello che è successo negli ultimi 20 anni in Giappone, una popolazione anziana che consuma, che risparmia poco per tanti altri motivi, e che temo potrebbe essere uno dei nostri destini. Invece, diciamo, per qualche altra considerazione che prende spunto dalla relazione di Caverna, penso che io parlo di uno storico economico ma il discorso vale per chi si occupa di temi di storia contemporanea italiana negli ultimi 20-30 anni. Credo che abbiamo ancora molto, molto da fare per capire le dinamiche del debito pubblico italiano. Una storia economica, sociale del debito pubblico deve essere ancora fatta. Sono un po' saltato sulla sedia quando ho nominato Carli. Penso che sia stato un lapsus del tuo, perché non è stato successo quello che hai raccontato. Purtroppo non possiamo dare la colpa a un uomo o a una coalizione degli anni 80. Tutti i governi degli 80 hanno fatto crescere lentamente, costantemente, il rapporto fra PIL e debito pubblico. Se lo raggruppiamo a blocchi di 3 anni, giusto per fare paragone col periodo in cui Guido Carli fu ministro del tesoro, a blocchi di 3 anni, dal 1980 al 92, il rapporto e i punti sono cresciuti 13, 14, 15 punti per un blocco di 3 anni. Il salto vero c'è stato nel 1993, quando il ministro del tesoro era Barucci. Ma perché c'è stato questo salto? Perché la crescita del PIL italiano era negativa in quell'anno, è stato un meno 1,2, e stava calando dal 1988, che era al 4%, per al 2,6, 2,5, 1,2, meno 1,2. Cioè, come ragioniamo adesso, quando parliamo al governo Monti, e diciamo, dov'è il problema dell'Italia? Il problema è che non cresciamo abbastanza, non perché c'è troppo debito. Il problema è del abbassare questa maledetta soglia, sta nel fatto che non cresciamo abbastanza. Questo ce lo diciamo oggi, ma dobbiamo guardarlo anche per epoche in cui avercene di crescita del 2,5-4%, come era ancora negli anni 80. Aggiungo un elemento, secondo me importante, proprio per dare un'esemplificazione di che cosa voleva dire aumentare il debito pubblico negli anni 80, oltre a cosa sono state dette adesso. Qui noi abbiamo fatto welfare senza aumentare le tasse, fondamentalmente. Questo è il punto. Cioè, non abbiamo creato il paese di Bengodi, ci siamo adeguati agli standard europei, ma non abbiamo adeguato le entrate agli standard europei. Questa è la forbice che io non ho sentito la relazione di Fumi Annuccio, quindi può darsi che ne abbia parlato. Il vero elemento da considerare nella crescita del debito pubblico degli anni 80 fino a prima metà degli anni 90 è il consenso sociale che c'è sulla crescita della spesa pubblica, soprattutto in ragione di alcune enormi operazioni economico-sociali che sono state compiute, la principale delle quali è la riduzione della presenza pubblica nell'economia. Voi sapete che è in corso la storia, la preparazione dei volumi sulla storia dell'IRI, dove verranno fuori alcuni elementi di grande riflessione e valide per tutti. All'inizio degli anni 80 l'IRI aveva poco meno di 600 popoli sociali. addetti. Alla fine degli anni 80 erano 480.000, nel 1995 erano 280.000. Questa riduzione è stata a carico della collettività, con la benedizione di tutti, opposizione e governo, e di tutti i sindacati. Questa è la vera sostanziale ragione per cui la spesa pubblica è molto cresciuta. Ma pensiamo se questa spesa pubblica non ci fosse stata. Qui abbiamo gestito un cambio di proporzioni in cui si divide il sistema economico, che è attenuto, cioè non c'è stata una crisi economico-sociale vera. Provate a licenziare 300-400 mila persone o dirgli: ragazzi, da domani dovete trovare un lavoro. In questo paese tutto questo è stato fatto con questa operazione consensuale, senza assolutamente tensioni oppure tensioni che si sono riversate o manifestate in forme assolutamente diverse e non traumatiche.
Grazie Emanuela.
Grazie, allora l'ultimo intervento è necessariamente molto breve. Quindi ho apprezzato la relazione sui consumi, su cui avrei appunto diverse cose da dire, ma soltanto magari ricorderei che naturalmente dobbiamo leggerla pensando idealmente al grafico di quanto effettivamente poi guadagnano le famiglie italiane. In realtà l'aumento effettivo degli anni 80, che è un aumento su tutti i generi, compresi quelli alimentari, si spiega con il cosiddetto secondo miracolo economico, in cui tutti stanno molto bene, e la crisi, in effetti, la cesura avviene, guarda caso, con la crisi del 92-93, per cui proprio anche a livello dei consumi si vede che le statistiche da questo punto di vista sono quelle del pollo, che inizia chiaramente una sostituzione dei consumi e un trasferimento di risorse tra i vari gruppi sociali. Però volevo in realtà fare una domanda, perché mi hanno colpito molto anche la relazione sulla politica, sulla relazione di Simona e anche la relazione ovviamente di Bombeni, perché pensavo, mentre sentivo questo discorso sui movimenti, che si autoetichettano in fondo come antipolitica per reagire alla crisi del sistema, e mi chiedevo se una delle loro importanti eredità, nonostante per molti siano scomparsi, sia quella di avere riproposto come risorsa politica per risolvere la crisi alla figura del leader carismatico. Alla fine queste figure, Orlando, poi ci sarà Bossi, forse in parte anche Segni, propongono l'idea che non sono le istituzioni, non sono mai più i partiti che possono risolvere i problemi dell'Italia, ma c'è la persona che ha nuove idee, la persona che con uno slancio ideale in fondo riesce a superare tutto. Mi chiedo quanto di questo, in alcuni casi è abbastanza evidente, abbiamo gli stessi leader carismatici a capo dei nuovi partiti, ma forse in questo caso ritorno al discorso dei media, i media riescono a dare questa spinta alla personalizzazione della politica, che alla fine finisce per influenzare anche il modo di essere e la struttura dei partiti politici tradizionali. Per cui oggi noi ci chiediamo chi sarà il nuovo leader del partito, nessuno sa di più che programma avrà. Abbiamo bisogno di vederlo in televisione e farlo da tutti. Grazie.
Una osservazione molto rapida di apprezzamento per il taglio di questo convegno, che mi sembra abbia coraggiosamente spostato avanti la frontiera dei nostri studi in senso generale. Avevo un'osservazione da fare alla relazione di Paolo Gheda, a proposito, forse schematizzo e dunque in maniera un po' rudimentale, a proposito di questo travaso di consensi dal mondo cattolico, forse addirittura dalla Democrazia Cristiana, verso la Lega. Un'ipotesi, una spiegazione molto interessante, che però fa fuori il mio pregiudizio, cioè il vedere nella Lega una componente sia mitologica di tipo neopagano, realtà che al fascismo e non tiriamo in ballo tutte le altre invece di neologismi che Rega ha proposto, e dunque il mondo conflittuale con dei valori di fondo del mondo cattolico, e così colgo l'occasione di presentare il mondo cattolico di segnalare quello che mi è sembrato un'assenza. Non si è mai fatto il nome in questi giorni, come pure si è parlato molto di molto del mondo cattolico, di comunione e liberazione, che mi sembra un fenomeno che ha, come dire, fatto eruzione nel mondo cattolico e nel sistema politico, sociale ed economico del nostro paese proprio negli anni di cui si stiamo occupando. L'altra osservazione, non voglio parlare ovviamente di critica al programma, è che pur nel primo ventaglio di tematiche toccate mi sembra sia mancata ad esempio la dimensione del rapporto tra istruzione e globalizzazione. Ecco, non dimentichiamo che alla metà degli anni 80 Nazionale Agnelli ha contato 5 milioni di europei che nuovi clerici vacantes si sono mossi dentro e fuori i sistemi universitari continentali e degli altri paesi, fuori dei 5 milioni. Di questi 5 milioni il 10% sono italiani. Allora, questo non è soltanto, come dire, dentro lo specialismo della storia dei sistemi di istruzione, ma vuol dire la nascita di una politica culturale, scientifica. Vuol dire una circolazione di modelli dei sistemi di istruzione che in parte ci affligge da diversi anni, ma che condiziona fortemente il futuro del nostro paese. Quindi una globalizzazione dei saperi, una globalizzazione dei sistemi di istruzione. E come sono una certa pregnanza.
Grazie, darei la parola a Piero Craveri per fare sia l'intervento che aveva intenzione di fare, perdonami se ti ho lasciato da ultimo, sia senza soluzione di continuità il suo intervento conclusivo.
No, io non volevo fare.
Se lo chiedi di dove?
Non volevo fare.
Spento.
Aspetta che.
Grazie, scusami. No, io non volevo fare altre osservazioni, alimentare il dibattito, ma soltanto rispondere ai due rilievi che sono stati fatti alla mia relazione. E innanzitutto c'era quello di Federico, ma comincerò da quello di Segreto, che diciamo è quello più direttamente graffiante. No, perché forse c'è stato un fraintendimento, perché io non è che attribuivo a Carli il debito. Io ho detto nel periodo di Carli, nel momento in cui Carli trattava la nostra partecipazione alla stesura del trattato di Maastricht, non riusciva a contenere la spesa in Italia, pur predicando continuamente intervenendo su questo terreno, perché quello era coerente, ma di fatto non riusciva a imporre, diciamo, al proprio governo e al Parlamento una sensibile riduzione del deficit, per cui nel corso dei suoi anni, contro la sua, il deficit si è ulteriormente alzato. E naturalmente accusa a Carli, dicevo soltanto che il fenomeno in quei tre anni è stato quello, però attenzione, laddove in sede di Ecofin ci chiedevano di cominciare a dare una dimostrazione di contenimento, di tornare indietro. Questo era semplicemente, così come so benissimo che essendo il parametro del debito misurato su quando è misurato sul PIL, naturalmente essendo un rapporto, se il PIL scende e cresce automaticamente al di là di quello del volume del debito. E in quegli anni lì, cioè gli anni di Carli, cioè 89, incomincia a scendere un momento, io non ho presente la curva degli incrementi del PIL, ma rispetto all'86, 87, 88 è cominciato a crescere. Però siamo sempre su cifre del 2,5 che le avessimo oggi, diciamo, come punto di riferimento. Così come voglio richiamare l'attenzione su questo punto, perché mi è sembrato interessante, fondamentale, il riferimento al consenso sociale che faceva Segreto. E voglio ricordare che la curva del debito inizia nel 72, 73, inizia lì e comincia a, più o meno tendenzialmente a salire in modo uniforme. E questo coincide nel momento in cui finisce Bretton Woods, noi usciamo dal primo serpente europeo, mettiamo la lira sul mercato dei cambi, si alza l'inflazione, tagliamo la crescita del salario reale. Da allora più o meno il salario reale, che ha avuto una grossa spinta nel 69, 70, 71, viene bloccato. La spinta sindacale che c'è molto forte si rovescia sulla spesa pubblica. Ed è i dati che dava Segreto, l'IRI, li potremmo trasferire alla Fiat. La Fiat all'inizio degli anni 80 aveva 300.000 addetti, oggi ce n'è 50.000. Insomma, però questo procede e evidentemente la spesa pubblica fa da ammortizzatore sociale, spesso sono ammortizzatori sociali, ed è ancora adesso una dei carichi di spesa è la cassa integrazione, perché il governo Monti, come Tremonti peraltro, si guardano bene di diminuire, perché quello significa scatenare. Quindi, insomma, chiedo che su questa cosa il chiarimento c'è stato. Ma vengo alla più sottile obiezione fatta da Federico. Vincoli, perché a rigore di logica Federico ha perfettamente ragione, non esiste il vincolo esterno in termini logici. È vero anche che le parole, e quindi da un punto di vista anche metodologico, perché quello che noi destiniamo come vincolo esterno dell'Italia non è altro innanzitutto un vincolo interno, e non è nemmeno proprio dire che un vincolo interno, perché per stare dentro determinati trattati, e da questi classi dirigenti si prendono di non ottemperare a queste politiche. Quindi posso concordo pienamente con il principio logico che ha mosso l'obiezione di Federico. Mi permetto di dire che sotto certi aspetti è un po' rigorista e al limite sofistico, nel senso che le parole impropriamente si dà anche, diciamo, si usano anche con significati diversi al fine di descrivere dei fenomeni che sono. Allora, abbiamo detto il vincolo interno non esiste, però esistono paesi che l'hanno del tutto interiorizzato e paesi che non l'hanno interiorizzato. E che lo dicono come vincolo esterno, cioè come vincolo, potremmo dire che la Repubblica Federale Tedesca, che non ha un problema di vincoli interni, cioè i vincoli, ma non ha i vincoli quelli della globalizzazione, come tu dici, che possono essere anche i processi interni di realizzazione di quei vincoli, eccetera, eccetera, insomma, ha interiorizzato, semmai il paese che appone agli altri vincoli, cioè appone il proprio livello di interiorizzazione di problemi, di bilancio, di livello di pressione fiscale, via dicendo. Per non parlare della Svizzera, già vincoli che è fuori dal trattato, ha vincoli esterni della Svizzera, naturalmente, avrà i suoi vincoli di interiorizzazione. Quindi sono pienamente d'accordo con Federico, trovo che sia giusto in termini logici fornire questa precisazione, perché è impreciso il linguaggio. E su quello che ha detto Federico Giù, perché ha fatto un riferimento al problema della sovranità, eccetera, io penso che il problema della sovranità esiste in qualche modo, e non è che lo possiamo considerare come un elemento che si cancella, eccetera, ma al di là di nostalgie esiste, perché è un principio d'ordine, se ne possono introdurre altri, ma nel frattempo è un principio d'ordine rimasto. Tenete conto che lo Stato anche lo Stato italiano, rimane l'ordinamento primario. Vorrei soffermare, rimane l'ordinamento primario. Cioè, se noi dobbiamo uscire dall'euro, ci ritroviamo nello Stato italiano privo di quei termini vincoli, ma che ha da risolvere i problemi dell'uscita, cioè si possono. Ma voglio, insomma, credo che vada, e del resto questa è una tematica con cui si è largamente accennato, che non era il tema del convegno, ma che se c'è uno spostamento, uno spacchettamento, diciamo, verso l'alto o verso organismi internazionali della sovranità, beh, in una situazione come quella europea, qui non solo l'Italia, mi sembra che uno dei primi paesi che ne soffre fortemente è proprio la Germania, comincia forse questo problema seriamente proprio la Germania, c'è un problema di un sistema che sposta poteri fortissimi di sovranità di un'area che non ha controllo democratico. Quindi questo significa che il problema della sovranità continua a esistere come problema anche di rapporto col sistema democratico, un sistema democratico che non ha riferimento comunque una sovranità comunque dei poteri che funziona è che il sistema democratico è. Quindi lì c'è tutto un altro tipo di tematica, diciamo, che si apre e conosciamo benissimo. Grazie.